Buongiorno, questo è l'operatrice Chorus Call. Grazie per la vostra partecipazione alla call Creval per i risultati del primo trimestre. Tutti hanno il microfono mutato. Dopo la presentazione, i partecipanti potranno chiaramente intervenire. Se avete bisogno di assistenza, premere asterisco 0. Detto questo, passo il microfono al dottor Luigi Lovaglio, CEO di Creval. Prego. Buongiorno a tutti e il mio più caloroso benvenuto a tutti. Grazie per la vostra partecipazione alla presentazione dei risultati del primo trimestre Creval. Noi abbiamo due risultati positivi, devo dire, e ci siamo adattati a condizioni estremamente difficili. Abbiamo un utile di circa 25 milioni di euro e ci siamo, come dire, avvantaggiati della cessione di asset non core. E questo al fine di controbilanciare gli accantonamenti effettuati per lo scenario Covid. E anche la riduzione ulteriore degli oneri durante il trimestre. Noi abbiamo affrontato le sfide in modo ottimo, grazie all'impegno e alla dedizione del nostro staff, che si è mostrato molto flessibile. Sin dall'inizio del programma di trasformazione lanciato con il nuovo piano industriale, ha sempre dato prova appunto di flessibilità. Abbiamo attuato una serie di azioni fondamentali per reagire all'emergenza Covid. Prima di tutto, dal giorno numero 1, abbiamo creato una task force con i manager apicali della banca e anche tutta la business network e tutta la banca, concentrandoci veramente sulla sicurezza. La nostra priorità è stata veramente la sicurezza. Abbiamo consentito sin da subito ai nostri lavoratori di lavorare da casa in tutta sicurezza. Il 90% sono presso la sede generale, poi il 65% delle filiali lavorano in questa modalità. La nostra, diciamo, infrastruttura ha agevolato questa modalità di lavoro. Le filiali sono aperte a giorni alterni e i clienti possono tranquillamente prenotare la visita in banca. I nostri dipendenti contattano proattivamente i nostri clienti fornendo anche supporto da remoto. E abbiamo anche lanciato erogazione di crediti al consumo online, come pure l'apertura di conti correnti. Quindi è possibile fare tutto online senza passare in filiale. Le misure intraprese dal governo, vale a dire il pacchetto per le PMI, ha consentito alle banche, in particolare a noi, di continuare ad operare in questo ambiente. Ora vorrei presentarvi alcuni dati finanziari salienti per il trimestre. Il nostro utile netto è arrivato a 25 milioni di euro, che è molto superiore rispetto a quello di un anno fa. Noi chiaramente siamo stati supportati dalla cessione delle attività di credito su pegno, che ci ha consentito di controbilanciare le misure per il Covid, pardon. Continuiamo a ridurre i costi dell'1,2% su base trimestrale, consentendo quasi una riduzione del 10% su base annuale. La riduzione dei costi rimane la nostra priorità assoluta, soprattutto dato il nuovo ambiente, la nuova situazione. Per quanto riguarda i crediti deteriorati, questi sono stati ridotti del 50% dall'annuncio del piano. Abbiamo completato due operazioni durante il trimestre. Il nostro NPE ratio adesso si attesta all'8,6%, che è meglio di quasi 300 punti base su base annuale. La nostra base patrimoniale è molto solida, con un CET 1 fully loaded al 15,7% più 20 punti base su base trimestrale. La nostra eccedenza di capitale rispetto allo SREP è una delle più elevate in Italia, se non in Europa. Continuiamo anche ad avere un'ottima posizione di liquidità di sopra del 150% e un NSFR del 100%. Ora, concentriamoci su qualche informazione più precisa sull'utile netto, 25,3 milioni più 11% su base trimestrale. Abbiamo chiuso il primo trimestre con un miglioramento sostenuto appunto dalla cessione di asset non core. Il nostro modello di rischio chiaramente ha considerato il nuovo scenario. Abbiamo 1,5 milioni in più rispetto al trimestre precedente. Poi risultato netto operativo 41,3 milioni rispetto a 44,4 un anno fa. In questo trimestre il calo non è stato in grado di compensare totalmente il calo appunto del risultato operativo a causa della grande sfida posta dal Covid. Questo chiaramente ha avuto un impatto sull'afflusso di clienti. I proventi operativi hanno avuto un calo anno su anno, meno 8,9%, questo chiaramente dovuto all'impatto del lockdown a marzo e poi anche la cessione delle nostre operazioni di credito su pegno. Ora, se diamo uno sguardo ai margini, siamo a 8,7 milioni di euro nel primo trimestre. Su base normalizzata sarebbe più o meno lo stesso livello del terzo trimestre. Chiaramente c'è stato un impatto della cessione dei crediti deteriorati, dell'attività di credito su pegno e poi anche l'emissione di bond e di obbligazioni nel terzo trimestre 2019. Poi va detto che le attività di erogazione del credito sono diminuite a causa appunto del limitato afflusso di clienti legato al lockdown. Continuiamo l'ottimizzazione dei costi sui depositi, il che ci consente di compensare la pressione che si vede sul lato attività. Crediti al dettaglio hanno mostrato un buon livello di resilienza, anche se c'è stato un calo a marzo a causa appunto del lockdown. Noi continuiamo ad avere un approccio selettivo nei confronti dei clienti corporate, basato appunto su un approccio risk adjusted e questo va secondo me nella direzione corretta dato l'outlook della congiuntura economica. La base dei depositi è invariata su base trimestrale. Per quanto riguarda la raccolta corporate e istituzionale è calata. Questo ha mostrato chiaramente la nostra strategia e la nostra attenzione a mantenere una posizione cauta. Abbiamo mostrato resilienza anche per quanto riguarda la raccolta indiretta. C'è stato un calo, questo legato alla svalutazione del mercato e anche la decisione di clienti di liquidare alcuni investimenti. Per quanto riguarda i titoli, più o meno stesso livello rispetto alla fine dell'anno scorso, con una marginale svalutazione del fair value valutato a FVOCI. Per quanto riguarda le commissioni, delle attività bancarie, che hanno raggiunto un picco nel terzo trimestre, hanno avuto un calo di 42 milioni nel primo trimestre, e questo è dovuto chiaramente alla limitata presenza attività dei clienti dovute appunto al lockdown. Comunque, le commissioni per il risparmio gestito hanno mantenuto una buona resilienza. Per quanto riguarda gli oneri operativi, abbiamo avuto un calo con una buona dinamica, 101 milioni. Come ho accennato all'inizio della presentazione, la riduzione dei costi è per noi priorità assoluta e continua ad esserlo. È ancora più importante ora continuare a fare questo per compensare la mancanza di proventi legata al Covid. Come potete vedere dalla prossima slide, siamo riusciti a ridurre sia i costi per il personale sia altri costi. I costi per il personale sono 63,5 milioni, meno 10% su base annuale, meno 0,2% su base trimestrale. I costi non legati al personale continuano a calare su base trimestrale di quasi 3%. Questo trend è partito subito dopo la presentazione del piano. Di conseguenza, su base annua abbiamo riscontrato un calo del 9%. Ora un paio di parole sullo stock dei crediti deteriorati. La nostra qualità degli asset ha continuato a migliorare anche in questo trimestre. Abbiamo ceduto due portafogli di crediti deteriorati, quindi abbiamo ridotto l'NPE ratio lordo dell'8,6%. Lo stock di crediti deteriorati si è ridotto del 50% dal lancio del piano. Quindi abbiamo poi parlato anche dell'idea di creare una bad bank, no? Con gli asset non core della banca, ecco. Quindi all'epoca avevamo circa 1,9 miliardi di euro. Ora, se consideriamo la bad bank isolata dal resto del portafoglio dei crediti o dello stock deteriorato, praticamente già abbiamo abbattuto lo stock della bad bank di 800 milioni, che era peraltro il piano originario. Ed era, come dire, l'obiettivo appunto di riduzione dei non performing. Quindi al momento abbiamo 1,3 miliardi e il 30% di questo stock è rappresentato a un portafoglio legato appunto ai crediti deteriorati e rimanenti invece sono possibili inadempienti. L'azione che abbiamo preso per quanto riguarda i crediti deteriorati è basata sulla convinzione che noi già abbiamo, come dire, bonificato buona parte di questo portafoglio e abbiamo anche messo in piedi un team aggiuntivo per la cessione delle potenziali inadempienze. Tenendo presente le posizioni, le prime 100 posizioni che rappresentano circa il 60% dell'esposizione totale, parlo degli UTP. E poi il 60% di queste esposizioni sono secured con garanzie e sono anche abbastanza diciamo recenti. Quindi voglio dire che l'azione che abbiamo adottato nel primo trimestre per quanto riguarda i deteriorati è stata, come dire, positiva perché al momento noi possiamo tranquillamente portare avanti la nostra azione di riduzione dello stock nonostante questa situazione estremamente difficile. due parole per quanto riguarda il portafoglio dei crediti. Abbiamo un portafoglio di crediti estremamente ben diversificato. Il 7% di questo probabilmente risentirà maggiormente dell'impatto del lockdown. Include esposizione nei settori del trasporto, ospitalità, ristorazione, viaggi e servizi ancillari. A tal fine abbiamo reagito rapidamente. La nostra intenzione è stata quella di praticamente isolare quella parte di portafoglio che sarebbe stata più impattata dal lockdown. Abbiamo creato quindi un team dedicato, specializzato per settore. Il team si è occupato di fare una sorta di analisi approfondita di ogni singola posizione con un approccio a rischio di credito bottom up. Abbiamo lanciato una serie di azioni sulla rete per monitorare l'esecuzione e l'efficienza di questa azione intrapresa. Ci siamo avvantaggiati delle misure governative per lavorare strettamente con i nostri clienti e al fine di sostenere la loro liquidità avendo accesso appunto alle misure e agli incentivi di governo. Per quanto riguarda la copertura del portafoglio dei crediti deteriorati e delle sofferenze, anche dopo la cessione dei due portafogli NPL quest'anno. Ora, la copertura delle sofferenze è al 70%. Per quanto riguarda le possibili inadempienze, un miglioramento del 41,6%. La copertura totale è quasi al 50%, anche se abbiamo uno dei ratio più basso fra le sofferenze, cioè siamo intorno al 30%, e quindi è una copertura per le sofferenze e gli UTP molto superiore rispetto alla media appunto di tutto il settore. Per quanto riguarda il monitoraggio delle sottoscrizioni durante il periodo è stata ottima e si è tradotta in una riduzione del default rate. Quindi abbiamo veramente attuato quanto detto. Grazie a queste azioni e anche grazie ad alcuni risultati positivi legati al team che si occupava delle posizioni, delle potenziali inadempienze. Appunto questo team si è adoperato ottenendo un rientro totale su alcuni prestiti. Beh, nel primo trimestre il costo del rischio è stato di 77 bips. E 22 di questi erano, come dire, legati allo scenario Covid. Quindi praticamente abbiamo aumentato gli accantonamenti circa il 30% per appunto questo motivo, legato all'emergenza, cioè. Questo implica che il costo normalizzato del rischio è sopra 50. A causa appunto di recuperi straordinari nel trimestre, però questo probabilmente è un trend che si ripeterà grazie alla capacità che abbiamo attuato nell'ambito della sottoscrizione negli ultimi, quindi nell'assunzione degli ultimi 12 mesi. Quindi, in poche parole, un'ottima qualità dei nostri asset e anche un'ottima posizione patrimoniale nel corso del precedente trimestre, che anzi è aumentata di 20 punti base su base trimestrale, quindi 15,7 per il fully loaded. Considerato anche la transizione legata all'adozione dell'IFRS 9. Noi dedichiamo un grosso buffer di capitale che ci dà una tranquillità maggiore dato lo scenario piuttosto sfidante. Adesso vorrei concludere riassumendo. Noi possiamo segnalare un primo trimestre molto solido. La redditività del gruppo ci ha consentito di fare accantonamenti per affrontare lo scenario o la situazione Covid-19. Continuiamo il nostro programma di efficientamento continuando a ridurre i costi. Penso che con l'allentamento del lockdown dovremmo incrementare la generazione di proventi nel giro di poche settimane. La nostra strategia rimarrà invariata, cioè essere una banca al servizio dei nostri clienti concentrati sulla gestione del rischio e l'efficienza dei costi. Io sono convinto che riusciremo a fare progressi, riusciremo ad attuare la nostra strategia e riusciremo così ad ottenere una creazione di valore sostenibile. Grazie. Questa è l'operatrice Chorus Call. Adesso apriamo alle domande. Chi desidera prenotare una domanda può prendere asterisco 1. Per cancellare la prenotazione, per richiedere la parola, premere asterisco 0. Chi desidera parlare, prema asterisco 1. La prima domanda è di Irene Rossetto, MedFirst. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato l'opportunità. La mia prima domanda riguarda i margini. Che tipo di pressione dovremmo attenderci nel trimestre, dato il contesto? E la seconda domanda riguarda i costi. Ha mostrato un'eccellente capacità di controllo dei costi. Che margine c'è per fare ancora di più? Noi continueremo a gestire i costi dei nostri depositi, abbiamo chiaramente fatto dei progressi e continueremo su questa strada. Il secondo punto su cui ci siamo concentrati e che è fondamentale è la ripresa dell'attività commerciale. Io penso che sul lato dei prestiti commerciali già ci siamo attivati, stiamo cambiando il mix con degli asset più redditizi. L'altro elemento sono le misure che abbiamo intrapreso, appunto per la liquidità legate anche al nuovo TLTRO. E io penso che tutto considerato, nonostante la situazione è difficile, ho fiducia che riusciremo ad arrivare ai livelli di margini che è molto vicino a quello che è il consenso di mercato, diciamo. Chiaramente molto dipende da come ripartirà l'attività di vendita, attività commerciali, e teniamo presente che noi ci concentriamo sui prestiti retail e i prestiti al consumo. E quindi stiamo lavorando e abbiamo lavorato molto per sviluppare la capacità di mettere a punto questo tipo di offerta online senza che i clienti vengano in filiale, ma molto dipenderà dalla propensione al consumo dei clienti e quindi bisognerà attendere la normalizzazione, diciamo, della situazione più ampia. Poi, per quanto riguarda i costi, io sono stato molto chiaro anche quando abbiamo presentato il piano. Noi ci troviamo in una situazione in cui i costi si sono ridotti molto rapidamente. Abbiamo dovuto reagire in maniera molto rapida e cercare anche di andare oltre il piano originale per generare risparmi. Certo, questo è un processo che richiede un po' di tempo, bisogna sviluppare una certa efficienza. Ma va detto che sin dal primo giorno del coronavirus noi ci siamo concentrati su due driver, cioè proteggere i nostri asset per non minare quanto era stato fatto dal nostro team. Noi volevamo essere certi, di, come dire, avere il portafoglio giusto in caso di, lockdown, quindi abbiamo monitorato questo molto strettamente. E poi abbiamo anche cominciato a pensare a ulteriore margine per la riduzione dei costi e ci stiamo lavorando molto alacremente, stiamo identificando chiaramente delle fonti per compensare il calo dei proventi con appunto la riduzione dei costi. La prossima domanda è di Noemi Pero, Mediobanca, prego. Buongiorno a tutte, grazie per darmi la possibilità di porre una domanda. Ho in realtà tre domande. Nel trimestre abbiamo visto dei crediti netti corporate in calo del 3%, quindi con una pressione considerevole. Può darci ulteriori dettagli in merito alla dinamica e pensate che questo si protrarrà anche in aprile? Poi, costo del rischio, ci può dare la vostra guidance per il 2020 e soprattutto le ipotesi sottostanti? E poi i prestiti al consumo, ci può un pochino dare un aggiornamento sul comportamento dei clienti e come pensate di incentivarli in tal senso? Molto bene. Noi siamo stati chiarissimi al momento della definizione del piano. Non vogliamo utilizzare il nostro patrimonio e non vogliamo avere una redditività aggiustata per il rischio che non sia adeguata. Questa è la nostra idea di business sostenibile. Quindi, se i prestiti corporate, gli impieghi corporate non erano a livello di redditività adeguato, beh, ci siamo riorientati. Lo stesso dicasi per i depositi. Data la nostra posizione di liquidità all'epoca, non potevamo permetterci di non pagare i depositi corporate. Quindi, se se i clienti ci danno dei depositi corporate con appunto, fatturato, con pagamenti, con fatturazioni, eccetera, lettere di credito, benissimo, a noi sta benissimo. Però essere utilizzato come una sorta di cassetta di sicurezza perché Creval paga più di altre non mi sta bene. Quindi noi continuiamo ad avere un approccio molto selettivo sul fronte corporate. Noi non vogliamo avere prestiti, diciamo, che devono essere poi ripagati entro 3 mesi con un tasso dello 0,5. Per noi questo non è sufficientemente redditizio. Poi, per quanto riguarda il costo del rischio, la seconda domanda. Non è facile prevedere il costo del rischio per il 2020 perché nessuno sa come si evolverà la situazione economica. Noi partiamo da una base molto buona e devo dire che a gennaio o febbraio, forse anche un po' marzo per il coronavirus, beh, eravamo avanti rispetto al nostro piano industriale. Noi avevamo previsto un costo del rischio dello 0,6 per il 2020-21, se ricordo bene. E poi nel 2022 0,5. Il default rate all'epoca lo volevamo portare a 1,5 e questo già lo abbiamo raggiunto l'ultimo trimestre dello scorso anno. Questo per dire che siamo già avanti rispetto al piano industriale e quindi siamo sulla strada giusta. Ora, detto questo, è chiaro che dobbiamo avere un approccio molto cauto, molto conservativo, data la situazione attuale. Il fatto che abbiamo fatto degli accantonamenti pari a 20 punti base solo per la situazione Covid, beh, la dice lunga sulla nostra intenzione di gestire la complessità del rischio. È chiaro che è difficile fare una previsione. Comunque, se non ci sono ulteriori shock, possiamo dire che entro fine anno è ragionevole che ci attesteremo su livelli paragonabili a quelli attuali. E quindi non si, ecco, sui livelli attuali. Per quanto riguarda i prestiti al consumo, parlare di comportamento, noi vogliamo avere un profilo di rischio molto basso, perciò non è che vogliamo fare la corsa ai prestiti al consumo. Noi contattiamo i clienti esistenti che ci cedono, cioè, che accreditano presso di noi i loro salari. Quindi noi manteniamo questa strategia, ecco, di business. Ci concentriamo, ribadisco, sui clienti esistenti. E penso che se così facciamo non dovremmo avere sorprese. Comunque monitoriamo con grande attenzione e cerchiamo di capire un pochino meglio e perfezionare il nostro modello. Credo di averlo già detto nella precedente presentazione. Non c'è margine di discrezione a livello di filiale per l'erogazione di credito, no, c'è un modello centralizzato basato su parametri molto severi e quindi noi, ecco, manteniamo questo atteggiamento di attento monitoraggio. Non vogliamo, ecco, avere sorprese che ci preoccupino. Una domanda di follow-up per vedere se ho capito bene cosa intendi. della delta per quanto riguarda i depositi corporate per il terzo, quarto trimestre e il primo trimestre è quindi dovuto a un cambio della remunerazione. Beh, abbiamo già iniziato a settembre a ridurre i corporate, non adesso. Quindi avevamo dei depositi vecchi a tempo, non 6 mesi, 3 mesi per grosse aziende, in cui il costo del deposito era positivo per noi, quindi non aveva senso, diciamo, disfare questo, smantellare questo tipo di prodotto. Chiaramente, se noi valutiamo il costo delle nostre attività, questo si è ridotto costantemente da giugno, luglio, anche settembre, se ricordo bene, dell'anno scorso, quando praticamente abbiamo cambiato la strategia, abbiamo portato all'interno della banca 1 miliardo di depositi. Il nostro focus è il retail. Non vogliamo concentrarci sul corporate a meno che abbiamo la necessità di bilanciare la liquidità. Grazie. Prossima domanda, Manuela Meroni, Banca IMI. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. La prima domanda riguarda un pochino la vostra strategia e avete la possibilità di sterilizzare a livello di CET 1 per quanto riguarda la cessione degli NPL, e poi la seconda domanda riguarda il capitale. Ci può dare una guidance sull'impatto delle misure? Chiedo scusa, ma la qualità dell'audio è pessima. E poi per quanto riguarda il TLTRO, volevo sapere qual è il tasso di assorbimento di take-up che prevedete e quale sarà l'impatto sui vostri margini. Strategia NPL. Dunque, noi ci dobbiamo concentrare sulle inadempienze possibili perché le sofferenze già sono state affrontate. La maggior parte di queste già, come dire, sono sistemate, alcune sono in factoring, gli accantonamenti ci sono, quindi abbiamo un piano molto chiaro su come continuare a ridurre. Per quanto riguarda gli UTP ci vuole un approccio un pochino diverso. Come ho detto, in questo trimestre noi abbiamo ottenuto un ottimo livello di rientro, quindi si tratta di, ecco, una strategia. Noi riceviamo chiamate da aziende del settore che ci chiedono di dare uno sguardo al nostro, cioè che sono interessate al nostro portafoglio UTP. Quindi è una sorta di trade-off, no? Di compensazione. Se otteniamo un buon prezzo per la nostra posizione, va bene, vendiamo, altrimenti no, ce lo gestiremo internamente. Noi già potremmo trarre vantaggio dalle DTA legate alle cessioni che abbiamo completato. Stiamo valutando cosa fare nel secondo trimestre. Sinceramente, non è che ci serva questo vantaggio fiscale, perché sinceramente abbiamo sufficiente eccedenza di capitale, sufficiente buffer per, come dire, andare avanti così. Quindi, ecco, noi abbiamo un approccio, per così dire, tattico, siamo flessibili, abbiamo una posizione molto forte. Comunque vogliamo assolutamente ridurre lo stock, i relativi portafogli, e vogliamo abbassare ulteriormente il livello, l'NPE ratio. Poi stiamo valutando, stiamo quantificando anche l'attività legata alle PMI, non vogliamo rivelare nulla, stiamo finalizzando alcuni conti. Poi per quanto riguarda il software, io penso che sulla base di stime molto grossolane si può arrivare a 15-20 punti base. Ah, è il TLTRO, ecco cos'era l'ultimo altro aspetto. Uno è cosa possiamo prendere, qual è l'assorbimento, il take-up, ecco, cosa vogliamo. Noi abbiamo margine per assumere fino a 5 miliardi. Stiamo valutando cosa fare, ma non entro nel merito. È molto interessante per quanto riguarda il miglioramento dei ricavi, anche perché questa nuova emissione TLTRO ha dei vantaggi che le precedenti non avevano. Quindi potremmo sì operare un cambiamento rispetto a quello che è la situazione attuale, appunto a favore della nuova TLTRO, per avvantaggiarci pienamente di tutti i benefici che reca. Ora Andrea Lisi di Equita, grazie. Ho alcune domande. La prima, qual è il trend delle commissioni che vi aspettate e qual è la vostra previsione per l'anno? E poi il default rate. Avete riscontrato un miglioramento, potete condividere con noi cosa avete visto nei mesi precedenti, gennaio e febbraio, e quali sono le vostre aspettative a tendere? E poi, lei ha parlato dell'LLP ed è stata fatta anche una domanda. Io non ho capito bene una cosa, mi pare di aver colto che vi aspettate per l'anno prossimo un livello che è compatibile con l'evoluzione della situazione e questo ed è coerente con l'LLP del precedente trimestre. Poi l'ultima domanda, quante richieste di moratoria avete ricevuto ad oggi? E perché importo di prestiti si riferiscono e poi quante richieste di prestiti con garanzia avete ricevuto ad oggi? Eccomi. Stavo facendo, come dire, stavo ricapitolando e raccogliendo le idee, perché alla fine erano quattro domande. Le commissioni. Penso che sia troppo presto per osservare un cambiamento nella tendenza delle commissioni. C'erano dei trend positivi per quanto riguarda il risparmio gestito, però subito dopo il lockdown ha vanificato, diciamo, questa tendenza positiva. Chiaramente i clienti non pensavano di venire in banca e c'è una riluttanza forse ad utilizzare il canale telefonico. comunque ci aspettiamo che aprile si attesterà sui livelli di marzo. Questo chiaramente ha un impatto sulla performance annuale. Penso che ci sarà una ripresa a partire dal terzo trimestre. E poi verso la fine dell'anno forse ci riallineiamo al livello che ci aspettiamo, ecco, per quest'anno. Il default rate, l'ho già detto prima, è molto positivo. È anche più basso di 1,5. Quindi, ribadisco, eravamo molto in avanti rispetto alle nostre previsioni e per fortuna anche in febbraio abbiamo riscontrato questa tendenza. Perché chiaramente il livello degli accantonamenti è legato allo scenario IFRS. E forse si sentirà l'impatto più a valle, non ancora. Abbiamo un costo del rischio 77 bips, non considerando il Covid, quindi dovremmo essere cauti perché è difficile fare le previsioni del costo del rischio per il 2020 e io mi sento a mio agio nel dire che il livello che abbiamo attualmente è una base molto solida e chiaramente molto dipenderà dalla situazione, potrebbe aumentare un pochino, ma per il momento non pensiamo che supererà il livello di 90-100. Poi gli impieghi e la moratoria. Beh, noi siamo stati proattivi, siamo partiti sin dall'inizio della moratoria, anche se c'era il decreto Cura Italia, no? Ecco perché al momento abbiamo 750 milioni di sospensione delle rate. Il 20% hanno la garanzia perché siamo partiti anche prima. Abbiamo molte richieste legate anche a finanziamenti a PMI con la garanzia, ma il processo qui è un pochino più lento. Abbiamo anche un discreto livello di nuove erogazioni, 10-20 milioni, quindi siamo veramente agli inizi di questo processo. Un chiarimento, quando parla della moratoria e dice che ha 750 milioni di rate sospese o posticipate, questo è posticipato attivamente o questi sono gli asset sottostanti? No, queste sono le rate sospese, il valore delle rate. Rob Sheward, Tosca Fund, prego. Grazie. Un paio di domande. Prima di tutto sulla strategia degli NPE. Mi chiedevo se ho sentito che siete molto attivi sul fronte UTP, più che sugli NPL. Io mi chiedevo se ci poteva dare un pochino più di dettaglio in merito e poi per quanto riguarda i margini di interesse e quanti di questi sono legati agli UTP. Grazie. Ho Allora, per quanto riguarda la strategia possibile inadempienze NPL, noi anche la settimana scorsa ci siamo concentrati sulla strategia del portafoglio. La settimana prossima vedremo anche un'altra azienda interessata appunto al nostro portafoglio. Quindi tutto quello che può aiutarci a ripulire il bilancio, per così dire, cessioni, come dire, una possibilità. E sicuramente questo ci aiuterà ad attuare la nostra strategia. 800 milioni, abbiamo detto, di NPL dovrebbe essere diciamo, l'entità della riduzione per quest'anno. E siamo già a 600 milioni. Quindi io penso che ce la faremo. E quantomeno, ecco, lavoreremo al fine di raggiungere questo obiettivo. L'impatto dell'NII, quindi dei margini per quanto riguarda gli UTP, è 5-6 milioni a trimestre. Ecco perché poniamo attenzione anche a come ci approcciamo alla vendita, alla cessione fondamentale per la nostra posizione. Noi reputiamo di avere un'opportunità per consolidare, come dire, la nostra posizione. E se le condizioni sono giuste dobbiamo cedere senza pensarci due volte. Quindi ecco, ci stiamo lavorando e siamo aperti su questo capitolo. Grazie. Dottor Lovaglio, non ci sono ulteriori richieste di intervento. Grazie, grazie a tutti.